cari ascoltatori, buon pomeriggio. Ci troviamo a Bologna nello studio di Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Nell'approssimarsi del mese di giugno, oggi Don Ferdinando parlerà del cuore misericordioso di Gesù. La parola a Don Ferdinando.
Carissimi amici e carissime amiche, ascoltavo le ultime parole di Padre Livio sul messaggio della Madonna e sento che davvero è importante cogliere il legame fra il cuore immacolato di Maria e quello di Gesù. E il mese di giugno è occasione privilegiata perché abbiamo l'11 di giugno, la festa del Sacro Cuore, con la chiusura anche dell'anno sacerdotale, e il giorno dopo abbiamo la festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria. Per questo motivo ho pensato davvero di ispirarmi alla riflessione sul cuore di Gesù. E voi sapete che io vi parlo dal santuario del Sacro Cuore che c'è a Bologna in via Matteotti 25, dove ogni mattina alle ore 8 viene celebrata una santa messa che vuole raccogliere le preghiere, le intenzioni, l'offerta del lavoro, l'offerta delle sofferenze di migliaia di persone che si sentono legate anche con noi per mezzo della nostra rivista, legate con queste migliaia e migliaia di persone che dal mondo intero ci fanno giungere i loro appelli. Io vorrei salutare oggi in modo particolare alcune fans di questo Sacro Cuore, cioè persone che pregano. A volte nelle telefonate io sento veramente una ricchezza di spirito, di santità. Voglio ricordare Liliana nel suo compleanno, Paola e Marta, Vanna e tutte le altre persone, soprattutto quelle che sono nella sofferenza, o fisica o per tante situazioni umane che vivono i loro figli o le loro famiglie. E mi ispiro nel fare con voi questa riflessione di oggi alla Divina Misericordia. Voi avete presente certamente questo bellissimo quadro che Gesù stesso ha ispirato nella sua composizione cromatica. Ha chiesto che fosse una persona viva e che dalla zona, diciamo, del cuore, non facendo vedere l'organo del cuore, ma dalla zona del cuore si sprigionasse un fascio di raggi, alcuni rossi, alcuni bianchi. Ecco, la Divina Misericordia è stata rivelata in modo speciale da Gesù alla suora Faustina Kowalska. L'immagine che egli ha consegnato, questa piccina del Padre, è quella di Gesù vivente, che emana infiniti raggi di luce, luci della Divina Misericordia, che è desiderio di Dio effondere su ciascuno di noi. Sappiamo con certezza che questo è il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. È una bella frase anche in se stessa. E che tutti, e cito San Giovanni, abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, questi raggi della Divina Misericordia direi che si aprono sul mondo come le braccia di Gesù stese sulla croce e vorrebbero raggiungere le persone di tutte le generazioni e di tutte le culture. Ecco, noi crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, crediamo che è il vivente e crediamo che siamo chiamati a lasciarci bagnare dai raggi della sua Divina Misericordia e a trasformarci anche noi a nostra volta in quei raggi. Poco fa Padre Livio diceva che è la nostra vita che deve testimoniare concretamente l'amore del Signore che ci ha raggiunti. Ecco, noi crediamo nell'immensa amabilità di quel volto santo, ma colpito, ferito, flagellato, trapassato di spine, che abbiamo potuto, spero molti di voi, contemplare e pregare nella stupenda immagine della reliquia più importante di tutte le reliquie, la Sindone, nella sua esposizione che è stata fatta a Torino. Ecco, noi crediamo che in Lui, da Lui e per Lui, con Lui, riceviamo ogni abbondanza di grazia. Tutti e quattro gli Evangeli parlano della morte di Gesù. E io vorrei cominciare con una preghiera che ci fa entrare nel mistero del suo cuore. O Signore Gesù, morto e risorto per noi, la tua morte è stato il prezzo della nostra salvezza. Tu hai versato tutto il tuo sangue per noi nel dramma del Calvario. L'ultimo sangue versato sulla croce proveniva dal tuo cuore. Il cuore è stato sempre simbolo dell'amore. Il tuo cuore è stato trafitto dalla lancia del soldato e così tu ci hai potuto dare la prova massima del tuo amore morendo per noi, offrendoti in sacrificio a Dio per la nostra salvezza. L'ultimo sangue del tuo corpo proveniva dal cuore come simbolo evidente di quanto ci avevi amato. Donaci la grazia, Signore Gesù, di capire la grandezza e la profondità del tuo amore, che non esitò a dare la sua vita per noi in mezzo ai più orribili tormenti fino alla morte in croce. E donaci, Signore morto e risorto, un amore crescente in te, un amore riconoscente per quanto hai fatto per noi, che sia capace di una risposta generosa alla tua totale donazione, docile sempre ai tuoi insegnamenti. Ecco, con questo spirito di preghiera meditiamo ora sul cuore squarciato di Cristo, da cui sgorga la vita nuova, la Chiesa. Solo Giovanni ci parla di quello che avvenne al corpo di Gesù immediatamente dopo la morte, cioè quel colpo di lancia del soldato che aprì il costato di Cristo e il sangue e l'acqua che sgorgarono da quella ferita. È un dettaglio storico pieno di significato. Anche sulla sindone è chiarissimo il segno del colpo di lancia. Sangue ed acqua, secondo i padri della Chiesa, sono i segni dei due sacramenti fondamentali, battesimo ed Eucaristia, ma di più simboleggiano la vita della Chiesa, la sposa di Cristo. E nei padri c'è una riflessione molto bella: come Eva, sposa del primo Adamo, è stata tratta dal costato di Adamo addormentato, così la Chiesa, sposa del secondo Adamo, Cristo, è sgorgata dal costato di Cristo addormentato sulla croce nel sonno della morte. Ecco, nel Vangelo di Giovanni abbiamo questa preziosa testimonianza oculare, è lo stesso evangelista che poi ribadisce che lui ha avuto proprio il ruolo di testimone. Cito dal Vangelo: chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, cioè quasi un giuramento, no, su questo avvenimento. La descrizione che Giovanni fa degli ultimi momenti di Gesù e dei primi istanti dopo la sua morte sono un vero gioiello teologico, perché qui entrano in gioco sia la realtà storica e umana di Gesù, sia la portata teologica e spirituale di tutti i suoi sentimenti di quel momento. Leggiamo il brano del Vangelo che lo riguarda. A questo punto, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 19, a questo punto, sapendo che tutto era compiuto, Gesù disse: ho sete. Così realizzò una profezia della Bibbia. C'era lì un'anfora piena di aceto. Bagnarono una spugna, la misero in cima a un ramo di issopo e l'accostarono alla sua bocca. Gesù prese l'aceto e poi disse: è compiuto. Abbassò il capo e morì. Era la vigilia della festa. Le autorità ebraiche non volevano che i corpi rimanessero in croce durante il giorno festivo, perché la Pasqua era una grande festa. Perciò chiesero a Pilato di far spezzare le gambe ai condannati e far togliere di lì i loro cadaveri. I soldati andarono a spezzare le gambe ai due che erano stati crocifissi con Gesù. Poi si avvicinarono a Gesù e videro che era già morto. Allora non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il fianco con la lancia. Subito dalla ferita uscì sangue ed acqua. Colui che ha visto ne è testimone e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Ecco, davanti a questo brano di Vangelo direi che tutti i santi, cioè tutte le persone che hanno fatto un cammino spirituale profondo e serio, sono stati rapiti dalla morte di Cristo, causata non dal colpo di lancia, non da tutte le ferite che ha ricevuto, ma causata dal suo amore per noi. Essi hanno capito che la motivazione profonda che portava Gesù a morire sulla croce era l'amore, e hanno cercato di corrispondere con la loro vita, rivivendo anche in se stessi questo amore di Gesù. Nei nostri giorni Padre Pio, cantore dell'amore di Cristo, ha parlato di questo ineffabile mistero simbolizzato nel cuore di Gesù, e lui stesso ha sofferto per lunghi anni, e chissà con quanto amore e dolore, le piaghe di Cristo sul suo corpo. Anche lui bruciava di amore per Gesù e anche per tutti gli uomini che correvano veramente da lui come sacerdote, come confessore. E lui ha sempre cercato di far arrivare ogni giorno la benedizione delle sue preghiere e delle sue sofferenze al mondo intero. E sul Golgota muore colui che era stato obbediente al Padre e muore per la salvezza del mondo. Ogni parola del quarto Vangelo, del Vangelo di Giovanni, e ogni dettaglio che viene scritto sono, come dire, soppesati e misurati per mostrarci il grande valore di questo evento, in tutta la ricchezza divina trascendente. La morte di Gesù, seguita poi dalla risurrezione, diventa la luce interpretativa, la chiave di lettura di tutta l'intera vita di Gesù, di tutta la sua missione, e ci fa comprendere che in lui tutto era guidato da un amore sconfinato, l'amore verso suo Padre, l'obbedienza più totale al Padre, l'adesione completa al grande progetto di Dio Padre di raggiungere ogni creatura umana perché potesse scoprire la sua paternità. Gesù ha fatto suo questo desiderio del Padre, questo progetto, e ha orientato tutta la sua esistenza a realizzarlo nella concretezza. E mi piace a questo punto leggervi alcune frasi di autori che hanno, come dire, commentato e fatto delle buone riflessioni, e in particolare mettere in evidenza che il momento della morte di Gesù, con l'effusione del sangue e dell'acqua a richiamo dei sacramenti e quindi della Chiesa, sono già ritualizzati, cioè resi riproducibili nelle nostre comunità dall'ultima cena celebrata da Gesù con i suoi apostoli. In qualche modo l'ultima cena precedette, dandone pieno senso a quello che sarebbe successo sul Golgota. A questo atto di offerta Gesù ha dato una presenza duratura attraverso l'istituzione dell'Eucaristia durante l'ultima cena. Gesù anticipa la sua morte e anche la sua risurrezione, donando già in quell'ora ai suoi discepoli, nel pane e nel vino, donando se stesso, il suo corpo, il suo sangue, come nuova manna, come nuova vita. È un avvenimento che noi possiamo rivivere ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Io penso di poter affermare davvero che il cuore profondo della devozione al Sacro Cuore è la celebrazione dell'Eucaristia. È lì che Gesù, rinnovando il suo dono totale, è lì dove noi, accogliendolo e unendoci in profonda comunione con Lui, riviviamo il mistero di un amore donato, di un amore ricevuto che trasforma tutta la nostra vita. diceva Teresa di Lisieux, Santa Teresina Teresa di Lisieux, prega bene il Sacro Cuore. Sai, io non vedo il Sacro Cuore come tutti, penso che il cuore del mio sposo è solo mio, come il mio è solo suo. E allora io gli parlo nella solitudine di questo delizioso cuore a cuore, in attesa di contemplarlo un giorno faccia a faccia. E in un'altra pagina, sempre Santa Teresina dice: sonnecchiare sul suo cuore, vicinissimo al suo volto, ecco il mio cielo. E un'altra Teresa, ma questa volta Teresa della Croce di Stein, con direi un maggior vigore, dice: sollevo lo sguardo verso la croce, dal cuore aperto sgorga il sangue del Redentore, il sangue che spegne le fiamme dell'inferno. Il tuo amore compassionevole, l'amore che viene dal cuore divino, ti porterà ovunque, e ovunque spanderà il suo sangue prezioso che calma, che guarisce, che salva. Il cuore di Cristo, cuore eucaristico. Davanti alla scena della morte di Cristo, il cuore cristiano freme. Giovanni ci parla della scena immediatamente prima della morte, in cui Gesù ci dà anche la madre, Maria, sua madre che diventa nostra madre. E, giunto il momento della morte, Gesù disse davvero anche quell'altra frase importante: tutto è compiuto. Parole che non sono semplicemente il termine di una vita, ma è proprio il grande progetto del Padre che è stato portato a compimento con totale fedeltà, in obbedienza e in donazione completa per noi. Quindi è il momento culminante, diciamo che è il vertice della vita di Cristo, e trasmette a noi quello che dovrebbe essere anche per noi il punto nodale della nostra esistenza: fare la volontà del Padre e cogliere questo disegno di salvezza per tutti gli uomini, ma per noi, per ciascuno di noi in particolare, e fare nostra questa volontà del Padre, farla diventare proprio il nostro progetto di vita. E il motivo di questo disegno di Dio è, diciamo, è il frutto del suo amore infinito per noi, per tutto il mondo, e lo scopo è proprio quello di strapparci dal nostro egoismo, dal nostro peccato che è morte, perché potessimo diventare figli liberi e santi, eredi della sua stessa gloria. Allora vedete che in questo piccolo brano di Vangelo c'è la realtà e c'è il simbolo. Il sangue sgorgato dal cuore di Gesù simboleggia davvero la donazione totale, fino all'ultima goccia, di una persona che non riserva nulla per sé. Ma la passione e la morte di Cristo sono state portate a termine da un incredibile amore per noi. Ecco la vera realtà. Quando ancora eravamo lontani e peccatori. San Paolo arriva a questa bellissima espressione, diciamo che esprime la coscienza profonda e anche l'amore che può diventare anche per noi una giaculatoria. Mi ha amato e ha dato la sua vita per me. E prosegue sempre San Paolo, proprio direi infocato da questo amore che sente forte in sé: l'amore di Cristo ci spinge, è quasi una spinta interiore a cui non puoi resistere. Alla vista della morte di Gesù e considerando il dettaglio del sangue sgorgato dal suo cuore, viene un desiderio, un moto spontaneo di preghiera, di risposta, una volontà di corrispondenza a questo amore. È propria di chi, come cristiano, entra nel mistero della donazione totale di Cristo. È anche ispirazione di Spirito Santo, è dono. E questa risposta nella Chiesa ha generato esempi bellissimi. Oserei dire che ogni santo, di cui la Chiesa ha poi, come dire, segnalato il livello che ha raggiunto, noi possiamo vedere semplicemente il frutto maturo dell'amore ricevuto e ricambiato. Ma io oso dire che anche nelle persone che non sono dichiarate sante dalla Chiesa, ma che vivono nel quotidiano, nel silenzio, nel nascondimento. Penso anche a tante situazioni oggi di accoglienza della povertà, del dolore, delle prove da parte di persone profondamente cristiane che si offrono al Signore, ma penso anche alle monache di clausura, ai frati. Ecco, io penso davvero che sono tutti frutti splendidi dell'amore di Cristo, di questo dono che lo Spirito Santo mette nel cuore delle persone, che poi, ecco, diventano davvero vite eucaristiche, cioè capaci di riprodurre in ogni gesto della loro vita la donazione che Cristo ci ha fatto nell'Eucaristia. Lasciamo un momento di pausa musicale per meditare su queste parole. Prendiamo la nostra meditazione e facciamo un piccolo sforzo per scendere un po' di più nel profondo. Dal cuore squarciato di Gesù, che si è offerto al Padre, e io direi si è offerto, come dice anche la Scrittura, come agnello innocente, e vorrei, così come dire, sottolinearlo ogni volta che nell'Eucaristia, ecco l'agnello di Dio. Valutatele quelle poche parole, poco prima della comunione, sono molto importanti. È un agnello innocente, ma è caricato del peccato del mondo, è caricato di questo rifiuto che l'uomo, volendo essere autonomo, ha opposto alla volontà di Dio, ha opposto a un progetto d'amore, di salvezza, che potrebbe invece essere veramente la sua vita. Allora Gesù si fa carico di questo male che c'è nel mondo e come agnello innocente si offre, e dal cuore squarciato di Cristo direi che scaturisce la nuova vita. Dal punto di vista umano, visibile, di chi l'aveva crocifisso, dei sacerdoti del Tempio, sembrava che la vittoria fosse aver ammazzato una persona, essersi liberato di qualcuno che dava fastidio. E poteva sembrare anche agli occhi degli apostoli, e lo dimostrano alcuni fatti, e che il male era stato più forte del bene. Noi credevamo, perché avevamo incontrato un maestro bravo, e invece sono passati 3 giorni, vi ricordate, sono le parole dei 2 di Emmaus. Quindi l'impressione esterna poteva essere quella della vittoria del male, in realtà è la vittoria del bene. E qui c'è la sottigliezza degli strumenti che Dio usa per le sue vittorie. La vittoria è l'amore, la vittoria è il dono totale di sé, non è la prepotenza, non è il dominio. La nuova vita scaturisce da un gesto d'amore infinitamente grande e rinnova la faccia della terra, come dice la liturgia. Acqua e sangue, l'acqua del battesimo che ci innesta come tralci nella vita, che è Gesù stesso, e il sangue dell'Eucaristia ci fanno commensali di Cristo. Io oso dire che ci fanno consanguinei di Cristo. In noi progressivamente cresce Gesù stesso. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E allora il grande pastore di tutti gli uomini, il Dio vivente, che si è fatto a sua volta agnello, si è messo dalla parte degli ultimi, dei calpestati, degli uccisi, meditiamolo anche sulle nostre comunità parrocchiali, sui nostri gruppi, sulle scelte che a volte facciamo, scelte di potenza, di sicurezza, di selezione, dove inesorabilmente generiamo a nostra volta qualcuno che è calpestato o che è dimenticato o che è escluso. La scelta di Cristo è esattamente il contrario, e nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Non è il potere, la forza che redime, ma l'amore. L'onnipotenza di Dio non è l'onnipotenza di fare quello che vuole, è un amore onnipotente. Egli è amore. Ecco, quando Giovanni vuol dare il nome di Dio, ci dice: Dio è amore. Questo è il suo nome. Dio è colui di cui posso essere sicuro che per lui io sono importante, anche se io fossi l'ultimo. Egli ha cura di me, perfino dei capelli del mio capo, non vi ricordate come diceva Gesù? Dio è amore per me, per ciascuno. Ma c'è una intensificazione di questo amore, se fosse possibile, io uso parole umane, ma se fosse possibile intensificare questo amore di Gesù, è quando incontra l'uomo colpito dal peccato. Allora il termine che anche la scrittura usa è la misericordia. È come dire che l'amore, che è la realtà di Dio, nel momento in cui impatta l'uomo con la sua debolezza, la sua fragilità, la sua miseria, intensifica la voglia di abbracciarlo, di raggiungerlo, di trasformarlo, per renderlo di nuovo capace di dialogare d'amore con Dio. Ecco, questa intensificazione dell'amore è la misericordia. È come l'elemento, direi, caratteristico del modo che ha Dio di amare. Se posso usare un gioco di parole, se il nome di Dio è l'amore, il cognome di Dio è il misericordioso. Quindi amore, misericordioso, nome e cognome di Dio. Per questo la misericordia è la rivelazione più bella dell'incarnazione di Cristo. Si fa uomo come noi, proprio per avvicinarsi totalmente e raggiungerci. Nella sua passione, morte e risurrezione, Dio stesso assume la forma più debole della vita umana, no? Paolo dirà: ha svuotato se stesso, è sceso all'ultimo gradino, perché quello era il massimo gesto d'amore che poteva avvicinarlo totalmente a qualunque delle creature umane. L'amore di Dio, come noi lo possiamo sperimentare anche nella nostra vita cristiana, è sempre misericordioso. Dio è il misericordioso. Ecco, questo ci fa comprendere davvero qual è l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti. Pensate, nella lingua ebraica il termine utilizzato per esprimere la misericordia, Rahamin, evoca le viscere materne che si commuovono, si contorcono di gioia quando la mamma incontra suo figlio. Ecco, l'amore materno di Dio si commuove quando ci incontra e si dona totalmente, si fa misericordioso. Un ultimo passo in avanti, prima di lasciare la parola agli ascoltatori. Allora, Dio è amore, l'amore è misericordioso, e il passo seguente è importantissimo. Il suo amore fa diventare noi misericordiosi. Cioè, non è un'attività che si ferma nella potenza del Signore, ma nel momento stesso in cui entra in contatto con ciascuno di noi e noi gli apriamo la porta del nostro cuore, ci fa diventare misericordiosi, ci rende capaci, cioè, di amare come Dio ama, ci dà la possibilità, se lo vogliamo, di fare quello che avrebbe fatto Gesù al nostro posto, di dire quello che Gesù avrebbe detto, di prendere iniziative nei confronti delle persone con cui viviamo che esprimano misericordia. Paolo lo esprime bene dicendo: l'amore di Cristo ci spinge, perché siamo sicuri che uno morì per tutti e che quindi tutti partecipano alla sua morte, ci ha coinvolti, siamo già dentro anche noi in questa meravigliosa avventura dal giorno del nostro battesimo, ogni confessione che abbiamo fatto. Ecco, come Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo, pensate che bella questa frase di Paolo, Dio ha riconciliato, l'ha abbracciato, l'ha riportato all'abbraccio, lo ama, il mondo con sé per mezzo di Cristo, perdonando, ricordatevi, perdonare è il superlativo di donare, donando infinitamente la sua grazia agli uomini e perdonando quindi tutti i nostri peccati. Così ha affidato a ciascuno di noi di comportarci come lui si è comportato nei nostri confronti. E Paolo dice, ci ha affidato l'annuncio della riconciliazione e aggiunge, quindi noi siamo ambasciatori inviati da Cristo. Cioè la nostra vita dovrebbe far dire alle persone, non ho più bisogno di vedere Gesù, perché tu ne sei l'incarnazione concreta, ambasciatori inviati da Cristo. Ed è come se Dio esortasse per mezzo nostro, lasciatevi riconciliare con Dio. Capite il valore di una frase che forse avete sentito altre volte? Dio ha bisogno degli uomini. Certo, ne ha bisogno per poter irradiare questo suo amore su tutte le creature, perché poi i gesti concreti li compiamo noi nelle relazioni quotidiane. Così noi partecipiamo al movimento d'amore misericordioso di Dio stesso con il nostro piccolo amore, che è ispirato da Lui, è riempito da Lui, dal Suo Spirito, e così collaboriamo al piano del Padre. Così entriamo davvero in un'attività redentrice e l'annunciamo con la vita, con la parola, e con i sacramenti, con l'offerta della stessa esistenza. Nasce così un'umanità nuova. Poco fa Padre Livio diceva, non è utopia, è la speranza che lo Spirito ha seminato nei nostri cuori. Noi dobbiamo avere il coraggio di essere strumenti docili nell'amore di Dio, nelle mani di Dio, perché allora nascerà davvero, innanzitutto dentro di noi, nel nostro ambiente, nella nostra famiglia, tra i nostri amici, nella nostra comunità parrocchiale, Dio lo voglia, nei partiti, nel governo, nel mondo intero nasce l'umanità nuova. Gesù allora non è venuto a far giustizia, è venuto a renderci giusti, a rendere giusto il nostro cuore, perché possiamo essere misericordiosi come è stato misericordioso Lui. Iniziamo allora il dialogo con i nostri ascoltatori dicendo a Rosalba che senz'altro la metto nella nostra preghiera, nella rete di preghiere che ricorderanno il marito con la malattia che l'ha colpito. E adesso ascoltiamo. Pronto?
Pronto, buonasera. Dico Pietro da Bari. Volevo chiedere, e poi continuano ad ascoltarla tramite la radio. Come si concilia il fatto che il nostro Signore Gesù Cristo è stato presente nel passato, è presente nell'oggi, qui nelle nostre parrocchie, e veniamo alla nostra esperienza di parrocchia, io per esempio mando mio figlio al catechismo, adesso si interrompe e poi ricominciamo a, quindi abbiamo fatto la comunione il 9 maggio e ricominciamo il catechismo ad ottobre. Ci aiuti un po' lei, perché non abbiamo l'oratorio, ci aiuti lei, grazie.
Dunque le domande qui sono, le domande sono due, una è teologica, l'onnipresenza nel tempo e nello spazio di Dio stesso, e noi diciamo anche proprio della fisicità della persona di Gesù e anche di Maria, e questo è, no, io dico è oggetto di fede, nel senso che abbiamo delle conoscenze precise dal punto di vista, direi, di un programma di salvezza da parte di Dio Padre, del Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito. Poi le modalità concrete le capiremo quando, nella pienezza della comunione con Dio, riusciremo al di sopra della storia, al di sopra del tempo, dello spazio, a comprendere questo disegno unitario. Io non andrei più in là perché ci vorrebbe un trattato teologico. Seconda parte invece, lei mi dice il figlio ha fatto la prima comunione, adesso c'è il periodo delle vacanze, molto importante, giusta ricreazione della persona, ma anche a volte dimenticanza dei valori cristiani. Per fortuna ci sono tante attività organizzate quasi in tutte le città, ormai sono le vacanze attive, oppure gli oratori, oppure come dire, delle forme di campi scuola. Io più che consigliarle di chiedere informazioni, ma senz'altro anche però direi di caldeggiare l'idea per non lasciare nell'ozio i ragazzi per questi mesi estivi, e lei lo sa che l'ozio è il padre dei vizi, quindi con tanti auguri. Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Sono Lucia da Catania.
Sì, Lucia.
Mi benedica, padre. Sono tornata ieri sera dalla Terra Santa.
Sì.
È stata veramente un'emozione che ci ha lasciati veramente pieni di amore. E naturalmente tutto quello che ha detto lei su Gesù misericordioso si vive proprio, si vive. I punti del Calvario, quello che ha passato Gesù, abbiamo visitato tutti i luoghi di Gesù. Effettivamente siamo tornati benedetti, benedetti.
E deve proprio ringraziare il Signore. E qualcuno ha definito la Terra Santa il quinto Vangelo, nel senso che non c'è niente di più bello di rileggere proprio la parola nei luoghi stessi dove la parola è stata vissuta e pronunciata da Gesù. Io ho avuto la fortuna di farlo per molte volte, con molti pellegrinaggi di giovani, di adulti, e convergo con lei dicendo che davvero è una delle esperienze cristiane che aiutano più di altre a entrare nel profondo del nostro cuore per decidere la nostra adesione a Cristo. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Io sono Clara da Roma.
Sì, Clara.
Io faccio riferimento, padre, a quello che ha detto lei, che noi siamo consanguigni di Gesù.
Sì.
Ed è vero, perché se noi pensassimo veramente con una vera comunione col Signore, quando noi andiamo in chiesa alla celebrazione eucaristica e lo riceviamo nell'Eucaristia, questo Gesù risorto che viene in noi attraverso l'Eucaristia, e si capisce veramente meglio quello che ha detto Gesù quando ha detto non vi lascerò mai soli, non vi lascerò orfani. Non solo ci ha dato il Consolatore per cambiare il pane, il vino nel corpo e il sangue di Cristo, ma noi si riceve la Trinità. Allora io mi chiedo, come si fa a non essere coerenti con quello che ci ha dato il Signore, cioè che il Signore veramente viva la vita di ciascuno di noi? Cioè si entra tanta gente in chiesa, si esce uno solo, lui in ciascuno di noi, come si può litigare? Ecco questo.
È vero quello che lei ha detto. Sant'Agostino aggiungeva, quando noi mangiamo il pane terreno, noi lo trasformiamo nella nostra carne. Quando mangiamo il pane del cielo, è lui che ci trasforma nella sua carne. E questo è fondamentale, ma è altrettanto quello che lei ha sottolineato con sapienza. Lo spirito trasforma anche la comunità, cioè o come il pane e il vino diventano corpo e sangue di Cristo. C'è proprio una preghiera specifica dopo la consacrazione che dice che il tuo spirito faccia di noi un solo corpo e un solo spirito. Cioè noi dovremmo vivere davvero testimoniando come comunità che siamo diventati una realtà unica, uniti in Cristo. E lo scandalo è proprio lo scandalo delle comunità cristiane che non si amano. Il distintivo dovrebbe essere: guardate come si amano, e la gente dovrebbe desiderare di partecipare alla comunità cristiana proprio perché vede che si amano. E invece quando vede che le comunità cristiane si dividono e che fra di loro non c'è questo amore, questa veramente coscienza, no, di essere unico corpo di Cristo, allora è chiaro che abbiamo poi critiche, abbiamo allontanamenti, abbiamo anche direi la cattiveria di chi poi assale la Chiesa credendo di fare del bene a se stesso e non rendendosi conto che in qualche maniera sta tentando di distruggere la fonte della sua vita. La Chiesa è la nostra madre, infliggerle delle sofferenze o delle ferite non serve, a noi non serve certamente. Il Signore poi sa trasformare tutto in bene, e chiediamogli davvero di essere sempre coscienti, di essere consanguinei suoi e inabitati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito. Grazie Clara.
Ascolti, io mi chiamo.
Deve spegnere la radio, se no non riesco a sentire le sue parole. Pronto?
Pronto?
Sì, adesso la sento bene.
Adesso mi sento bene. Io mi chiamo Giovannina e telefono da un paese della provincia di Oristano, da Ghidarza. E mi sto rifacendo a quello che ha telefonato, quella signora che ha telefonato, quello che ha provato quando è andato in Terra Santa. Io non sono andata in Terra Santa, però avrei voluto vedere la Terra Santa, ma io sono innamoratissima dell'orto del Getsemani per quello che Gesù ha sofferto là nell'orto del Getsemani. Faccio la preghiera tutti i giorni per la... perché non ce la fanno vedere in televisione un filmato, farselo vedere.
Signora,
ascolti, le chiedo, le devo dire anche un'altra cosa. Guardi che io sono una donna anziana, devo compiere fra 2 mesi 81 anni.
Allora, mi ascolti bene. È bellissimo il suo desiderio di poter rivivere frequentemente, io penso soprattutto come atteggiamento di spirito e di preghiera, quello che Gesù ha vissuto nell'Orto degli Ulivi. Io direi che condivido anche questo suo desiderio, che poi si trasforma anche in adorazione, soprattutto nelle comunità cristiane, questo passare un'ora con Gesù nell'orto. Ovviamente è più un atteggiamento del suo spirito che non una trasmissione televisiva, poi se qualche volta la trasmettono meglio, ma mi capisca, non dobbiamo dipendere da questi aspetti esteriori. Dovremmo creare noi spazi nella nostra vita, nella giornata, addirittura io dico anche l'angolo preghiera in casa nostra, un'icona, magari anche un segno luminoso che ci attira l'attenzione, deporre ai piedi di questa icona i problemi quotidiani, la lettera del figlio, i problemi dello stipendio, cioè tutte quelle cose che sono motivo di relazione con il Signore, in modo tale che tutta la nostra vita sia unita a quella di Gesù. E tanti auguri anche a lei, signore. Pronto?
Sì, don Ferdinando, buonasera, sono Claudia da Roma.
Sì, Claudia.
Buonasera, io intanto la volevo ringraziare per quella bellissima definizione del nome e del cognome di Dio, amore misericordioso, che mi ha molto colpita. Io credo molto nella misericordia. 2 anni e mezzo fa io ho una figlia di 12 anni, mio marito ha deciso di andare via di casa. Io da quel momento ho deciso sia di pregare che di perdonare. Aspettando in una sua così che
conversione,
ecco, proprio in una sua conversione. Questo ancora oggi non è avvenuto, la bambina soffre molto. Però la mia domanda è un'altra. Lei ha parlato anche appunto della misericordia di Dio e che anche noi abbiamo la possibilità di metterla in pratica e di mettere in pratica il perdono. Il mio parroco però, che è anche la mia guida spirituale, mi dice che non c'è misericordia senza giustizia. Io l'ascolto per radio, don Ferdinando.
È un bel problema. Io riaffermo con pienezza di forza cristiana che l'amore di Dio è infinitamente misericordioso. Dall'altra parte c'è la libertà umana e lì nasce come dire, lo scandalo. È lo scrittore Bernanos che dice: il vero scandalo del mondo non è la sofferenza, ma è la libertà dell'uomo che è capace di dire di no a Dio stesso. Allora a questo punto la frase del suo direttore spirituale: misericordia con giustizia, per carità. Se io prendo la parola giustizia come la usa San Paolo, dice: la giustizia di Dio è consistita nell'uccidere suo figlio per salvare lo schiavo. E quindi capisce che è ancora misericordia, cioè non è la giustizia intesa come la intendiamo da persone, diciamo, tutti i giorni nell'amministrazione, ma è il decidere che l'amore, al di là di ogni limite, è sempre l'atteggiamento che può vincere, perché noi creiamo in quel momento il nostro cuore giusto come è giusto il cuore di Dio. Per cui quando lei poco fa diceva: io prego e chiedo perdono e chiedo conversione, ma in quel momento lei sta già, come dire, realizzando in se stessa il regno di Dio. È chiarissimo che se potesse essere ricongiunta con il marito sarebbe un bene soprattutto per lui, prima di tutto per la sua figlia che ha bisogno della figura paterna, e per lei ovviamente. Ma vorrei dirle: abbia questa grande fede, lei nel suo cuore ha già ricostituito questa unità, perché sta vivendo nella fede. Ecco, io penso che metto anche nella preghiera mia, ecco, questa sua situazione. Grazie Claudia. L'ultima chiamata, pronto?
Pronto, buonasera. Grazie di questa trasmissione che sta facendo, che a me mi fa sempre una grande compagnia.
Sì.
E poi volevo fare una specifica domanda, Volevo sapere se l'anima e lo spirito è la stessa cosa, perché ho chiesto una volta un parroco, non mi ha risposto, cioè non ha saputo rispondere.
Anch'io non so rispondere, perché no, le spiego. Sono termini della lingua italiana che vanno collocati all'interno di un discorso, di un contesto, perché se dico spirito santo, so già che parlo della terza persona della Trinità, se dico dello spirito di un poeta e la sua ispirazione, cioè Platone parlava dell'anima, qualcun altro parlava di altri termini, quindi questo direi che esula un po' da questa trasmissione. È bene che lei dialoghi con qualcuno che riesca a spiegarglielo nel linguaggio italiano, come parole diverse in contesti diversi possono avere significati che vanno approfonditi, ecco. Comunque grazie anche di questo. Io concluderei la trasmissione con una preghiera. Io ero partito dicendovi che c'è la festa del Sacro Cuore l'11 di giugno, in cui certamente saremo tutti uniti nel pregare, e io chiudo con una preghiera a Gesù misericordioso, scritta e pronunciata da Giovanni Paolo II quando nel 95 andò in visita nella chiesa del Santo Spirito in Sassia, a Roma. Seguitemi con la vostra preghiera. Ti benediciamo, Padre Santo. Nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come Salvatore il tuo Figlio, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima. In Cristo, mite ed umile di cuore, tu ci hai dato l'immagine della tua infinita misericordia. Contemplando il suo volto scorgiamo la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, ci riempiamo della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, impariamo benignità e mansuetudine. Esultando per la sua risurrezione, pregustiamo la gioia della Pasqua eterna. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e diventino operatori di concordia e di pace. Il Figlio tuo, o Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la via che ci fa salire a te, per cantare in eterno la tua misericordia. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori.
È terminata la diretta dall'Opera Sacro Cuore di Bologna. Ringraziamo Don Ferdinando e voi cari ascoltatori che ci avete seguito via radio. Il prossimo appuntamento con Don Ferdinando Colombo è per il quarto mercoledì del mese di giugno, giorno 23 giugno, sempre alle ore 15:45. Un cordiale saluto da Italo e Paola, con l'augurio di una serena giornata nell'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.